Noi di Erga Omnes e Futura vogliamo creare un luogo che dia voce alle esperienze, alle sfide e ai sogni dei giovani d'oggi. Attraverso storie, idee e iniziative innovative vogliamo ispirare i giovani a credere nel proprio potenziale, a perseguire i propri sogni ed intraprendere azioni che portino un cambiamento positivo nelle comunità in cui vivono. Questo è Scintille Podcast. Ciao a tutti, io sono Claudia, oggi siamo qui con Paolo Cicalini, benvenuto Paolo a Scintille Podcast.
Grazie, ciao Claudia, ciao a tutti.
È un piacere averti qui, ti chiederei di presentarti brevemente e raccontarci un po' di te.
Sono Paolo Cicalini, sono di Pescara, sono l'organizzatore e il direttore artistico di Diorama Festival, quindi sono qui a portare appunto la mia esperienza, condividerla con voi e con chi ci segue.
Qual è stata la scintilla che ha fatto partire Diorama?
In totale onestà, una vera e propria scintilla non c'è mai stata, nel senso che è un progetto che ho sempre avuto in testa. Ho sempre aggiunto negli anni dei piccoli elementi, li ho riportati, li scrivevo. È un progetto abbastanza scientifico.
Addirittura?
Abbastanza, sì.
Per il tuo background un po'.
Per il mio background, sì. Studiare ingegneria chimica, diciamo, ti lascia una certa inquadratura. Questa è una delle cose più belle che mi ha lasciato il mio percorso di studi, e sicuramente, a parte gli scherzi, è sicuramente l'essere molto preciso, cercare perlomeno di non lasciare nulla al caso. Comunque l'idea di Diorama, effettivamente, sebbene molto sentimentale, è vero che è abbastanza scientifico, nel senso che è un'idea che negli anni... Questa è la quarta edizione, il 2024 è il quarto anno di Diorama Festival. L'idea del festival, senza un nome, senza un luogo, ma l'idea generale del festival, penso che abbia almeno 10 anni. In questi anni, insomma, ho sempre aggiunto degli elementi, approfittavo del tempo che mi lasciava il mio vecchio lavoro per girare l'Abruzzo, per guardare posti, per immaginare, appunto, non era un'ossessione, però ci ho pensato tanto in questi anni, prima di iniziare il progetto. Quindi più che una scintilla è stata una costruzione molto pensata, ecco.
Da dove si parte per costruire un festival di questo tipo? Domanda difficilissima, però ecco, se vuoi...
In realtà questa domanda è più semplice di... Sì, perché è stato un po' un caso, nel senso che nel 2021 con il Covid, con il blocco forzato delle attività di Black Box, della mia attività, di quella che era la mia attività all'epoca, ho avuto un'estate libera e ho detto, guarda, forse è arrivato il momento di provare a immaginare appunto una prima edizione del festival, un'edizione assolutamente zero. Siamo usciti con la comunicazione credo 20 giorni prima, è stata abbastanza rapida, ecco.
Impegnativa anche, direi, 20 giorni prima.
Anche impegnativa, però sai, effettivamente, essendo il mio lavoro, io ho sempre organizzato eventi, sono 20 anni che organizzo eventi, quindi effettivamente organizzare 2 giorni, anche se era un luogo... nel borgo di Montesilvano Colle, anche se è un luogo privo di ogni tipo di servizio, obiettivamente insomma era un'operazione fattibile anche con un mese di lavoro, quindi è nata così effettivamente. Quella condizione che tutti noi abbiamo vissuto di restrizione, per me è stata una possibilità invece.
Quali sono state le primissime difficoltà che hai avuto e come hai reagito, come le affrontate?
Guarda, la difficoltà principale è stata quella di far capire a chi quel borgo lo viveva quotidianamente, non tanto alla comunità locale quanto più agli imprenditori locali, quelli che potevano essere risvolti positivi del festival. Nel senso, noi saremmo potuti arrivare lì, iniziare la nostra attività, portarla a termine, smontare e andare via. Però uno degli obiettivi del festival è quello di riuscire a costruire una rete. In questa rete deve necessariamente esserci chi opera anche a livello economico all'interno di quel luogo. Diciamo che da questo punto di vista è stato un po' complicato far capire quella che era l'idea del festival. È stato complicato anche perché effettivamente non avevamo uno storico, quindi era difficile far immaginare un qualcosa che non esisteva nella realtà. Questo è stato l'elemento più difficile da aggirare.
Invece, magari più a livello anche pratico, di finanziamenti, selezione degli artisti, come viene gestita questa complessità?
Per quanto riguarda la questione sostenibilità economica del festival, ogni tappa sviluppa è assolutamente un capitolo a sé, perché ci sono comuni che hanno a disposizione dei capitoli di bilancio sul turismo, la cultura, che sono in grado di sostenere i costi di diorama, che sono dei costi assolutamente fattibili per un comune che ha un determinato capitolo. Magari, ecco, per dei comuni di 300-400 abitanti, quelle cifre iniziano a essere molto importanti, troppo importanti, e quindi ci muoviamo o con degli sponsor privati che accompagnano tutto il festival, o attraverso l'amministrazione cerchiamo degli sponsor di quel territorio che riescano a sostenere lo sviluppo della manifestazione in quel luogo specifico. Ogni data del festival ha un suo processo di sviluppo a livello economico, che è uno degli elementi sicuramente più complicati, nel senso, una volta raggiunto il budget, poi tutto quello che viene dopo, dalla comunicazione, la direzione artistica, la produzione, è sicuramente molto più semplice.
Invece, a livello proprio di selezione degli artisti, ricerca dei luoghi, lì come ti sei mosso, il tuo, diciamo, background ti ha aiutato in qualche modo?
Sì.
Come?
Sicuramente sì, nel senso che sono sempre stato un grande appassionato di musica, ho fatto sempre ricerca nella musica italiana, ho sempre ascoltato tantissima musica italiana, negli ultimi anni è esplosa, ci sono tantissimi progetti underground, fra virgolette, o musica di ricerca, dall'elettronica al cantautorato sperimentale, Nugenea, no? Hanno portato con loro, dietro loro, quella wave che ha generato veramente un movimento molto importante attualmente in Italia. Cerco di seguirlo, ascolto tantissima musica, tendenzialmente potrei coprire quasi 365 giorni di festival se solo ci fosse la possibilità. Mentre invece per quanto riguarda i luoghi, allora alcune cose mi sono state proposte, quindi alcuni luoghi sono venuti in corsa, diciamo, molti altri luoghi in cui abbiamo già operato, in cui mi piacerebbe operare, sono invece luoghi che personalmente ho frequentato, visitato, insomma, in questi anni delle mie fughe quotidiane in giro per l'Abruzzo.
E invece come si è evoluto il festival negli anni? Ci sono stati dei momenti chiave?
Guarda, anche qui, più che appunto una scintilla, è stata una costruzione anche qui abbastanza scientifica, nel senso che ogni anno sicuramente abbiamo allargato lo spettro d'azione, quindi dalla prima edizione di Monte Silvano Colle siamo passati a Città Sant'Angelo a Pescara, e l'anno successivo, quindi l'anno passato, abbiamo fatto anche Vasto, Francavilla, Col d'Armela in provincia dell'Aquila. Quest'anno effettivamente abbiamo fatto tutte e quattro le province d'Abruzzo, quindi effettivamente una crescita organica anche a livello di allestimenti. Ogni anno proviamo a fare quel piccolo passo in più che ci permette di alzare gli standard del festival.
Invece, in termini di impatto sull'Abruzzo e sulla comunità abruzzese che voi volete avere, come si è evoluto, come avete agito dall'inizio fino ad oggi? C'è stata un'evoluzione? In che termini?
Guarda, da questo punto di vista, niente, mi rendo conto che oggi c'è una percezione abbastanza trasversale del festival. Diciamo, siamo riusciti a entrare in maniera comunque educata, ma presente all'interno dell'immaginario collettivo, ecco, quindi non sono più solamente il nostro pubblico di riferimento a seguirci, ma sono anche enti, istituzioni, anche insomma persone più adulte che magari, ecco, non rientrano principalmente nel target di diorama, anche se il target di diorama è assolutamente fluido. Quindi la percezione che si ha oggi del festival è sicuramente cresciuta. Questo è sicuramente un segnale che riesco a toccare. Segnale tangibile di questi anni. Per quanto riguarda il discorso delle comunità, è un discorso complicato, nel senso che non immagino che possa essere Diorama Festival a salvare la nostra regione. Vorremmo cercare di essere sicuramente un piccolo strumento molto utile, molto funzionale per migliorare la qualità della vita delle persone. Il problema è che per far questo c'è bisogno comunque di risorse, sempre, costantemente, perché ogni azione porta con sé dietro delle spese che sono inevitabilmente importanti, ma ci arriveremo.
Come ti immagini il festival nel futuro? Cioè, dove volete arrivare? Se c'è una fine a questa cosa, non lo so.
Sono molto ambizioso, sono sinceramente molto ambizioso, ma perché, come dicevo prima, è un qualcosa che costruito, pensato, un festival che ha una radice ben costruita, ecco. Dove possiamo arrivare, sinceramente non lo so. Dove mi piacerebbe arrivare, diciamo, mi piacerebbe riuscire, come dicevo poco fa, a coinvolgere molto di più le comunità locali, riuscire a creare molti più momenti di crescita a livello sociale, a livello culturale, quindi attraverso workshop, attraverso convegni che non siano fine a se stessi, solamente per, no, inserire quel momento dedicato al talk. No, mi piacerebbe riuscire a migliorare la rete intorno al festival, riuscire a fare da collettore appunto fra istituzioni, enti, associazioni locali, per appunto creare un'opportunità di miglioramento sensibile della qualità della vita delle persone che nei luoghi in cui operiamo vivono.
Bellissimo, anche molto impegnativo
molto
come
impegnativo.
Cosa, ambizioso, però bellissimo. Io invece vorrei fare un piccolo passo indietro perché mi ha incuriosito il tuo percorso. Hai un passato da, diciamo, ingegnere chimico e poi sei finito a fare il festival itineranti in Abruzzo. Com'è successa questa cosa? Quali sono stati magari dei momenti che poi ti hanno portato a raggiungere?
Beh, è stato un processo molto doloroso. Comunque, nel senso che ho sempre, non rimpiango il mio percorso di studi che anzi ho amato. C'è stato un momento intorno ai 21-22 anni, che si è protratto per alcuni anni, in cui ho iniziato a capire che i due binari, quello del percorso di studi scientifici e la mia passione per la musica, c'è stato un momento in cui ho iniziato a capire che il treno stava deragliando perché c'era un binario che tirava più forte ed è stato sofferto perché comunque la famiglia, no? Cioè, mi vedeva ingegnere a
Aspettative.
lavorare in una bella pianura padana, svegliarsi la mattina con la nebbia. E invece, per fortuna, ho avuto la forza di fare, no? Di dirmi: dai Paolo, vai, segui quella che è la tua passione. Complicato, un percorso complicato, un percorso che ho scelto e me ne prendo il bello e il brutto.
Stiamo arrivando verso la fine della registrazione della puntata. Volevo chiederti una cosa che ti è piaciuta particolarmente del percorso che hai intrapreso, magari un momento, un evento, una parola detta.
Oddio, dovrei farti un elenco lunghissimo. Dovrei farti veramente un elenco lunghissimo. Ci sono tanti sacrifici dietro e ogni piccola cosa positiva per me è proprio un'esplosione dentro. Guarda, il primo anno ci sono stati dei turisti tedeschi che sono venuti al festival a Montesilvano Colle, intercettati tramite i social, tramite le campagne social, e l'anno dopo hanno deciso di sposarsi lì a Montesilvano Colle. Quindi loro
Meraviglioso.
sono venuti per il festival, si sono innamorati del borgo. Questa è stata la prima cosa veramente bella. E l'ultima è stato il momento in cui Eleonora, che è la ragazza che ci produce i video, mi ha girato l'after movie di Venerus. Lì ho pianto. Pianto per un'ora disperatamente perché il carico emotivo è stato, il carico di lavoro è stato immenso e insomma, queste sono le ultime due, in mezzo ce ne sono per fortuna tantissime altre.
Invece una cosa che magari ti sarebbe piaciuto fare in modo diverso, oppure che ti piacerebbe iniziare da domani?
Ci sono tante cose che vorrei fare in maniera diversa, nel senso ritengo ancora che il festival sia in una fase assolutamente embrionale. Quello che sicuramente mi piacerebbe fare e quello che sicuramente faremo nella prossima edizione è riuscire a creare dei laboratori per ragazzi o bambini. Mi piacerebbe riuscire a creare dei momenti in cui i bambini possono fare magari produzione musicale, i genitori rilassarsi e godersi il concerto. Questa è una cosa che sicuramente mi piacerebbe fare. Sono tante le idee, insomma, su cui poter lavorare e sicuramente mi piacerebbe continuare a lavorare all'interno di luoghi molto sensibili, molto complicati. Più un luogo è complicato, maggiore la sfida che sento e insomma, maggiore la voglia che mi viene, quindi forse questo più dei laboratori.
Paolo, spero che tu possa realizzare tutte le tue idee, anche se sono ambiziose, sono anche bellissime.
Grazie.
È stato veramente un piacere averti qui con noi.
Io
Grazie ancora.
grazie a voi e ciao a tutti.
Scintille Podcast è frutto del progetto Giovani in Onda, realizzato da Erga Omnes e Futura tramite i fondi dell'avviso Agire in Rete del CSV Abruzzo.